Voglio leggere dal Salmo 62, dai versetti 5 fino a 8, prima della preghiera. Salmo 62, versetti da 5 a 8. Vogliamo alzarci. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio. Sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del mio cuore per il grande privilegio che possiamo presentarci davanti al tuo volto. Quante volte abbiamo ascoltato la tua voce, quante volte ci hai parlato attraverso la tua parola e il tuo spirito. Amato Salvatore, ti chiediamo di essere oggi nel nostro mezzo in modo speciale. Fai grazia per parlare e grazia per ascoltare. Se guardiamo a noi, siamo lì con tremore, ma quando guardiamo a te, la nostra anima diventa tranquilla, molto tranquilla, e viene al riposo in te, perché c'è un riposo per il popolo di Dio. Ti chiediamo, Signore fedele, conducici in questo riposo. Togli ogni inquietudine, ogni turbamento, ogni incertezza, ogni incredulità. Togli tutto ciò che potrebbe impedirci di avere un incontro con te. Ricordiamo in modo particolare le richieste che sono state fatte prima di questo servizio. Conosci i fratelli Rall e la sorella Klaus, conosci tutti coloro che hanno delle richieste di preghiera, compreso il nostro amato fratello che è stato operato. Oh Signore, c'è tanto bisogno, tanta sofferenza e tante lacrime. Veniamo a te, ti chiediamo che ci fai grazia, che ci dai la guarigione, liberazione, salvezza, aiuto e benedizione. Che possa essere manifestato che tu sei col tuo popolo, confermi la tua parola e mantieni le tue promesse. Dio fedele, poniamo questo culto consapevolmente sotto il sangue dell'agnello. Satana ha perso il suo diritto, il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato e ci pone in modo impeccabile davanti a te, davanti al volto di Dio, purificati, giustificati e santificati. Alleluia! Ricevi il ringraziamento e la lode da tutti noi, nel nome di Gesù. Amen. Tu sei degno, tu sei degno, tu sei degno, oh Signore, di ricevere lode e onore, gloria e adorazione. Tu sei degno, oh Signore.
Du bist würdig, o
Amen. Potete sedervi. Ogni volta che cantiamo questo coro, solo abbi fede, pensiamo automaticamente al fratello Branham, al versetto di Ebrei 13:8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Perché crediamo questo, abbiamo il desiderio che Egli si manifesti come lo stesso. Ed è per questo che ci riuniamo, per essere messi al passo, per ricevere istruzione divina. Sì, per essere in armonia con Dio. C'è una parola meravigliosa, probabilmente si trova in Amo 3, versetto 3. Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati. E nel momento in cui siamo d'accordo con Dio, allora siamo d'accordo con la Sua parola. Nessuno può dirmi che è d'accordo con Dio e se non è d'accordo con la Sua parola. Dio e la Sua parola sono inseparabili. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Per quanto ho capito il messaggio del tempo della fine, la parola rivolta a noi mira all'ultimo a riportarci al posto predestinato da Dio, dove apparteniamo nella Sua volontà, nella Sua parola, nel Suo spirito, nella Sua vita, in Lui, in Lui, in Lui. In ogni cosa, così scrive Paolo agli Efesini, dobbiamo crescere in Lui che è il capo della Chiesa, cioè Cristo. Non il tuo proprio crescere, ma crescere in Cristo, affinché Cristo possa prendere forma nei nostri cuori attraverso la fede, ricevere spazio e poi rivelarsi. È scritto: come puoi amare Dio che non vedi se non ami il tuo fratello che vedi? L'amore di Dio che portiamo nel nostro cuore lo facciamo conoscere agli altri e tra di noi e lo manifestiamo. Ed è questo il bello, che questo amore diventa sempre più intimo, sempre più profondo, sempre più sentito. Presto saremo inseparabili. Vi dico perché. Perché siamo stati destinati dall'amore di Dio a stare insieme al Signore in ogni tempo, anzi per tutta l'eternità. E così nulla ci separerà da questo amore di Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore. L'amore di Dio non dipende dalle circostanze, non dalla pioggia e non dal brillare del sole. L'amore di Dio è stato rivelato attraverso la redenzione e c'è una schiera comprata col sangue. Ci sono i redenti su questa terra, sono figli di Dio, sono stati comprati a caro prezzo, appartengono a Dio e non più a se stessi e certamente non più a questo mondo. Che il Signore possa compiere la Sua volontà in tutti noi. Sapete che in questo luogo proclamiamo sempre la parola di Dio liberamente e apertamente, e allo scopo non di criticare ma di aiutare a riconoscere i segni dei tempi e ciò che sta effettivamente accadendo adesso. E non vi arrabbiate con me, ma quando penso all'ultimo viaggio dell'Anticristo che ha sorvolato il Marocco nel suo viaggio di ritorno, e lì da 80.000 maomettani ripetutamente veniva interrotto da applausi, poi di nuovo applausi, poi di nuovo interrotto e così via. Si può capire dove conduce la cosa, si può vedere chi prende il primo posto. Il mondo intero chiede un nuovo ordine mondiale, un nuovo sistema monetario mondiale. Il mondo intero vuole governare il mondo intero, deve riflettersi, manifestarsi da qualche parte in un uomo. Ma la bomba arriva per iscritto, non abbiamo altra scelta, dobbiamo dirlo. Queste cose li seguo con una certa intenzione. Nella Costa d'Avorio, gli stregoni i stregoni sono invitati da lui a partecipare al pasto e sedersi sulla piattaforma. Dappertutto, dappertutto, non importa chi o cosa, tutti sono invitati a braccia aperte. E tutti vengono, vengono. Solo stavano aspettando che un tale uomo vestito di bianco venisse a portare loro un po' di speranza. Siamo riconoscenti a Dio che abbiamo preso una decisione, e questa decisione è per Cristo. Ogni persona che ha preso una decisione veramente divina a favore di Cristo ha anche preso una decisione contro l'Anticristo. Questo è sì e questo amen. Non c'è nulla in mezzo a questo. La luce è stata separata dalle tenebre. Ma sapete anche che i predicatori che ancora oggi proclamano questa verità non ci sono più. Devono essere tutti spaventati, e voi sapete perché, ma Dio ha benedetto il fratello Branham in modo così straordinario. Gli ha dato rivelazioni, rivelazioni della parola. La parola che i profeti, gli apostoli e il Signore hanno annunziato in anticipo, e oggi noi lo vediamo. Ricordatevi di Apocalisse 13:8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Così è scritto nella tua e nella mia Bibbia, nella nostra Bibbia, affinché le scritture si compiono. Tutto questo deve accadere ora. E accade così rapidamente che dobbiamo stare attenti a prendere sul serio la nostra parte nella storia della salvezza. Così come vediamo ciò che accade in quella direzione, presto dovremmo essere in grado di vedere anche ciò che accade dal lato divino. Non mi basta di dire la parola di Dio si compie qui e lì e così via. Voglio vedere la parola di Dio compiersi nella Chiesa sposa. Questa potenza di risurrezione vivificante deve essere manifestata e sarà manifestata. mi sono venuti in mente tre passi biblici dell'Apocalisse, uno dei quali dal capitolo 4, versetto 1 dell'Apocalisse. Apocalisse 4, versetto 1. Dopo queste cose guardai e vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: fino a qui. Si tratta di un solo pensiero, il cielo aperto e la voce di Dio che risuona dal cielo. Abbiamo il diritto di ascoltare Dio in questi giorni, non quello che la gente dice di Lui o interpreta sulla Sua parola. Dio ci ha dato il privilegio di ascoltare la Sua parola nell'originale. Dio ci ha dato il privilegio di vedere la Sua parola originale attraverso la rivelazione, attraverso lo Spirito spiegata mentre la ascoltiamo. Siamo sotto un cielo aperto e ascoltiamo la voce del Signore. Apocalisse 14, 13 è scritto: e udì una voce dal cielo. Apocalisse 18, 4 è scritto: poi udì un'altra voce dal cielo. Per me di grande importanza, non uomini che vengono da un seminario, non uomini che hanno letto libri e si sono preparati certi insegnamenti, ma uomini mandati da Dio, ispirati dallo Spirito Santo, erano a disposizione di Dio affinché Egli stesso potesse parlare attraverso di loro. Credo che dovremmo fare una distinzione fra le due cose. Ogni persona che ha ricevuto da Dio il dono del discernimento è stata aiutata una volta per tutte. Paolo scrive: quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. Nella proclamazione della parola abbiamo a che fare con Dio e con la Sua santa parola. Ora che abbiamo gettato le basi, approfondiremo questa idea. Dio vuole parlarci dal cielo, ma sempre userà la Sua parola e la farà diventare vivente attraverso il suo Spirito. Se qualcuno viene a predicare qualcosa che non è nella Bibbia, allora non dovete crederci. Allora non è Dio a parlare, ma una pia fantasia, e spiriti sono all'opera che portano i propri insegnamenti. Dio è legato per sempre alla Sua parola. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane per sempre. Questa parola è diventata preziosa e cara per noi. Toglietemi tutto, ma lasciatemi la parola di Dio. Questa parola mi dice chi è Dio, questa parola mi indica la via della salvezza, questa parola mi rivela la volontà di Dio. Dio parla attraverso questa parola a noi, e ne siamo grati. Leggeremo alcuni passi biblici, iniziamo con Ebrei 12. Ebrei 12, una parola che tutti conosciamo molto bene. Ebrei capitolo 12. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia. Si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Il nostro Signore e la sua vita qui sulla terra non era appoggiata su delle rose, non ha avuto un'approvazione universale, anzi tutti conosciamo i quattro Vangeli e tutte le prove che ha dovuto affrontare. E qui ci viene detto che sopportò tale opposizione da parte dei peccatori contro se stesso. E in questo contesto ci viene detto, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Il nostro Signore ha preceduto la nostra via. Non aspettatevi che la gente sia per voi, ma contro di voi. Aspettatevi approvazione, ma rifiuto. Non aspettatevi di essere capiti, ma di essere fraintesi. Ognuno di noi può avere le proprie idee su come dovrebbe essere la vita di un credente, ma sappiamo che Dio ci ha posto nel mezzo di una battaglia, e questa battaglia è di natura spirituale. Ma possiamo guardare a Gesù, l'iniziatore è colui che completa. Non guardatevi l'un l'altro, non guardate colui che proclama la parola, guardate colui che ci parla dal cielo. Se gli sguardi della gente si fermano al predicatore, allora non hanno nemmeno iniziato la loro vita divina, intendo le persone interessate. No, l'ho detto abbastanza spesso, il predicatore non è lì per portare le persone a contatto col predicatore. La predicazione della parola di Dio è lì per portare le persone a contatto con Dio attraverso la predica, in modo che lo vedono, che lo ascoltano, lo credono, entrano in contatto con Lui. Questo è lo scopo di una predica. Ed è per questo che noi, come predicatori della parola, non ci aspettiamo l'approvazione, al contrario, ci aspettiamo il rifiuto da parte della gente. Ma Dio e tutti coloro che annunciano la sua parola si aspettano anche l'approvazione della parola e di Dio da parte di tutti coloro che egli ha perdonato e che sono diventati seguaci di Gesù a cui ha fatto grazia. Ci deve essere un accordo e un legame interiore con Dio e la sua parola. Deve essere manifestato. Guardiamo colui che non ha fatto conto del disprezzo e ha sopportato la contraddizione dei peccatori per il prezzo che l'ha lo attendeva, la ricompensa. Oggi vi chiedo qual è la sua ricompensa. Chissà qual è la ricompensa per il dolore che affrontò. Noi, come redenti, siamo il risultato della redenzione. Lui ha pagato il prezzo e noi siamo stati comprati. E poiché sapeva che davanti al suo trono ci sarebbe stata una schiera lavata nel sangue dell'agnello, purificata e santificata alla presenza di Dio, sopportò tutto questo. Lui guardava a te e a me, ha visto te e me, non ha visto gli altri, ha visto la schiera dei redenti, ha lasciato che tutto veniva su di lui, tutto questo dolore. Vorrei dire quasi la stessa cosa qui oggi. Non vedo ciò che viene su di me o intorno a me. Vedo che alla fine di questa generazione il Signore avrà una schiera comprata con il sangue che sta nella parola della verità, che è stata santificata, una schiera comprata con il sangue, e questa schiera entrerà nella gloria. A volte anche i servi di Dio diventano stanchi, affaticati, e uno si chiede: Signore, come andrà a finire? E poi c'è la voce leggera nel cuore che si sente: finirà bene, perché finirà con Dio. Alleluia, sia lodato il nostro Dio. Possiamo dire veramente: tutto ciò che inizia con Dio finisce con Lui, non può che finire bene. Non è vero? Lo vedo bene, lo vedete allo stesso modo anche voi. Sia lodato il nome del Signore. Il nostro Signore ha sempre compiuto tutto. Egli parla ed è lì, comanda ed è lì. Ciò che ha promesso lo manterrà sicuramente. Voglio leggere Ebrei 12:28. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore. Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Poiché riceveremo un regno incrollabile, dobbiamo essere grati. Grati per la redenzione e il perdono, riconoscenti per la salvezza, riconoscenti per i suoi servi e profeta, riconoscenti per il messaggio del tempo della fine, ma anche qualcos'altro, riconoscenti per la rivelazione del nome di Gesù Cristo, e questo include la gratitudine per il fatto che ci è permesso di portare il suo disprezzo. Anche questo fa parte di questo. Non c'è mai stata una persona che si sia fatto onore in questo mondo con il nome di Gesù. No, questo nome porterà disonore, porterà un disprezzo temporaneo, ma una ricompensa eterna. Umiliazione temporanea, incomprensione, essere rifiutati, essere giudicati male, essere etichettati come solo Gesù o Gesù solo, e molte altre cose che lo accompagnano. Siamo grati che ci sia permesso di portare il disprezzo di Gesù Cristo. E perché lo portiamo? Perché abbiamo ricevuto la rivelazione di Gesù Cristo. Avremmo potuto fare a meno di tutto, ma con la prima arriva anche la seconda. Chi riceve la rivelazione di Gesù Cristo deve prepararsi ad essere pronto a sopportare il disonore di questo mondo, il disprezzo. Il disprezzo di questo nome e anche il disprezzo di tutti coloro che sono legati al messaggio divino, all'opera di Dio, a tutto ciò che appartiene alla Chiesa. Anche questo fa parte di questo. Vorrei leggere un'altra parola da Amo 3. L'abbiamo già letta qualche volta. I versetti 6 e 7, forse anche il versetto 8. Squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? Piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore ne sia l'autore? Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi i profeti. Il leone ruggisce, chi non temerà? Il Signore Dio parla, chi non profetizzerà. Potremmo leggere in Apocalisse 5 quando Giovanni piangeva e il libro era ancora chiuso e all'improvviso ricevette le parole: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Il leone ruggisce, chi non temerà? Ma non fu solo il ruggito del leone. Il Signore Dio parlò, alleluia. È scritto direttamente, appartiene a questo, è scritto dopo, il leone ruggisce, chi non temerà? Il Signore Dio parla, chi non profetizzerà? Cosa può significare un'affermazione così forte? Dobbiamo diventare tutti profeti? Che sia sì o no, lo lasciamo in aria. Ma una cosa deve essere garantita a tutti noi, che dobbiamo credere e trasmettere nel nome del Signore la parola rivelata da Dio, così come è uscita dalla bocca del suo servo e profeta, senza alcuna deduzione o aggiunta, così di crederla e di trasmetterla. A me basta, per me è sufficiente. Se qualcuno dice sì, è questo che significa essere un profeta? No, ma significa dire quello che ha detto il profeta e allora tutto va bene. Non andare oltre, non interpretare, ma dire ciò che è stato detto attraverso il così dice il Signore. Siete d'accordo? Non abbiamo bisogno di un nuovo messaggio. Se sono troppo rumoroso, mi tiro indietro un po'. Mi commuove nel profondo. Il Signore Dio ha parlato. La voce è risuonata dal cielo. L'abbiamo ascoltata. È diventata una rivelazione di Dio per noi. Chi non dovrebbe parlare come un profeta? Prima di tutto è scritto chi non temerà. È qui che nasce il vero e proprio timore di Dio. Chiunque di noi abbia capito per rivelazione divina che il Signore ha parlato, su di lui venga il timore di Dio. Il timore di Dio è sempre il timore della sua parola santa. Cosa dice il profeta Isaia? Colui che trema al pensiero della mia parola. La gente tratta la parola di Dio con leggerezza. Qui abbiamo a che fare con Dio, poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Questo non è successo solo nel passato, è successo nel nostro tempo, è successo nel tuo tempo e nel mio tempo. Questo è il giorno che Dio ha fatto per noi, per riconoscere qual è il piano di Dio per la Chiesa in questi giorni. Il leone ruggisce, chi non temerà? Il Signore Dio parla. Amen. Il Signore Dio parla, chi non profetizzerà? Se trasmetto la parola di Dio alla lettera e alla lettera, così come l'ho ricevuta dal Signore, allora non sono io a parlare, ma è Dio che parla attraverso di me, con la sua parola e con il suo spirito. E così è stato col fratello Branham e con tutti i servitori e profeti di Dio. Paolo poteva dire: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso. Non sono interessato nel regno di Dio alle cose umane. Nel regno di Dio si applicano norme divine. Nel regno di Dio ciò che Lui ha detto deve essere obbedito. Qui ci è stato detto: chi non temerà? Il Signore Dio parla. È riuscito a parlare a te, è riuscito a parlare con me. Si è aperta la porta del tuo e del mio cuore. Abbiamo capito quello che Lui ha detto. È diventata per noi una rivelazione vivente. Chi non profetizzerà? Chi non parlerà come profeta? Allora non parliamo più ciò che vogliamo dire noi, ma ciò che Dio ha detto con le sue, nelle sue parole. Vogliamo andare a Ezechiele 18. Lì voglio leggere alcune cose e con l'aiuto di Dio vedere cosa lui si è proposto, quello che vuole fare. Ezechiele 18, versetto 30. Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice il Signore Dio. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'impietà. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire, casa di Israele? Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice il Signore Dio. Convertitevi dunque e vivrete e vivete. Qui oggi ho Si tratta di un pensiero speciale. Conosciamo tutti il passo della Bibbia in cui dice: vi darò un cuore nuovo, vi darò uno spirito nuovo, scriverò le mie leggi nei vostri cuori. Conosciamo tutti ciò che Dio ha voluto fare, lo sappiamo, ci è conosciuto. Qui adesso da noi è richiesto: gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato, fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Qui forse fare un parallelo con la parola usata da Paolo in Efesini 4. Lì lui parla di persone che erano sigillate con lo Spirito Santo, o erano sigillate con lo Spirito Santo, e dice: toglietevi, spogliatevi del vecchio uomo e indossate l'uomo nuovo che è stato creato a immagine di Dio, in verità, giustizia e santità. Dio ci ha dato un cuore nuovo e uno spirito nuovo, ma dobbiamo fare in modo che questo cuore nuovo e questo spirito nuovo, lo spirito di Dio, non sia, che lo spirito di Dio non si affligga e poi si ritiri da noi, facendo rimergere il vecchio stato. Oggi ho due o tre cose da dire, cose che non posso credere. Potreste rimanere scioccati quando qualcuno qui dice che ci sono cose a cui non può credere, ma ci sono cose a cui non riesco a credere. Per esempio, non riesco a credere che il dolce e l'amaro possono provenire dalla stessa fonte. Perché no? Perché lo dice la Bibbia. Da una sorgente non può provenire il dolce e l'amaro. Potete leggerlo in Giacomo 3, versetto 11. Il dolce e l'amaro non possono provenire dalla stessa fonte. Cosa disse il Signore l'ultimo giorno della festa a Gerusalemme quando parlò dello Spirito che i credenti avrebbero dovuto ricevere? L'acqua che io gli darò diventerà in voi una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Forse ci sono due cose che porto in una sola. Esiste una sola fonte divina. Vorrei leggerlo in Giovanni 7 per essere sicuro che non stiamo solo citando le cose, ma che sono effettivamente scritte così. Forse è un altro passo che intendo dire. Giovanni 7, versetti 38 e 39. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui. Lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Prima ho fatto riferimento a Giovanni 4, alla conversazione del Signore con la donna al pozzo. Potete leggerlo voi stessi. È il Vangelo di Giovanni, capitolo 4, e lì si parla dell'acqua. e poi il Signore le dà anche la risposta che non ha più bisogno di attingere, ma che l'acqua che Lui gli dà scorga in vita eterna. Potete leggere questa storia nel quarto capitolo dal versetto 6 in poi. Vorrei fare un ulteriore passo avanti. Il dolce e l'amaro non possono provenire dalla stessa fonte. L'abbiamo tratto da Giacomo 3, versetto 11, in Matteo 7, versetto 16. È scritto che non si può raccogliere uva dalle spine o fiche dai cardi. Si può prendere dalla pianta o dall'albero solo ciò che ne è uscito, ciò che è cresciuto su di essa. L'albero si riconosce dai suoi frutti. Si può leggere questo in Matteo 7, versetto 18. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Li riconoscerete dai loro frutti. Non dal successo, non dal volto pio, non in tutta la saggezza che la gente ha da se stessi, ma nel frutto. E se si tratta della vita spirituale qui, allora si tratta del frutto dello Spirito. E il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia, dolcezza, pazienza, bontà, fede. Potete leggerlo in Galati 5, versetto 22. C'è un'altra cosa che non riesco a credere. Non posso credere che i figli di Dio abbiano una natura diabolica. Non posso crederci. Posso credere che un figlio di Dio possa sbagliare, zoppicare, posso credere che possiamo commettere degli errori, posso credere che ci possono essere dei malintesi, siamo ancora sulla terra, lo sappiamo tutti, ma non posso credere che la natura del nemico possa manifestarsi nei riconciliati. Non posso credere che Caino possa diventare Abele e Abele possa diventare Caino. Non posso nemmeno credere che un vero figlio di Dio, seguace del Signore, possa diventare un calunniatore, a meno che Satana non entri in gioco come ha fatto con Giuda. Dobbiamo definire le linee guida bibliche, definirle senza compromesso e porci una sola domanda. Oh Dio, come sto nel mio interiore? Cosa si rivela, si manifesta attraverso la mia vita? I frutti dello Spirito e la vita di Dio, le caratteristiche del nostro Signore elencate nella lettera di Pietro, siamo diventati partecipi della natura divina, sono già stati manifestati in noi. Amati fratelli e sorelle, qui e in tutti i luoghi, in tutti i paesi, dobbiamo camminare verso la perfezione, dobbiamo fare qualche passo avanti nella fede, dobbiamo tenere gli occhi sulla meta e non farci distrarre dalle cose che il nemico vuole metterci sulla strada o che fa gli ostacoli sulla strada, ma dobbiamo guardare oltre. Sì, guardo al cielo dove sei lodato nei cori più alti. E allora non vediamo più le circostanze, ma il Signore che ha detto, Io ho iniziato l'opera buona in voi, la porterò a compimento. Ogni seme produce secondo la sua specie, come dice Genesi 1. Se abbiamo ricevuto il seme divino della parola dentro di noi, allora il seme divino deve uscire attraverso i figli di Dio che portano la natura di Gesù, che vivono la sua vita qui, senza alcun sforzo da parte tua o mia. Veri credenti devono fare sforzo per odiare, e non sarebbero in grado di farlo nonostante i loro sforzi. Dopo dovranno ridere su loro stessi e dire: perché ci hai provato? E proprio al contrario succede con gli altri. Senza sforzo, persone che come Caino possono uccidere il loro fratello, lasciarlo lì a terra e poi presentarti davanti al Signore e dire: sono forse il guardiano di mio fratello? E poi il Signore dice: la voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Il fatto che non abbia detto non mi interessa è stato tutto. Cari, queste due linee esistono ancora oggi tra i credenti. E il fratello Branham lo dice molto chiaramente. Arriva fino alla fine. Beato l'uomo che non odia, ma viene odiato. Che non fraintende gli altri, ma viene frainteso. Che non accusa gli altri, ma viene accusato. Che non tradisce gli altri, ma viene tradito. L'elenco potrebbe continuare a lungo. Cosa disse il fratello Branham ai fratelli che lo esclusero e disegnarono un cerchio? Disse, ho fatto un cerchio più grande, ho incluso coloro che a me avevano escluso in questo cerchio, li ho fatti rientrare in questo cerchio più grande. Un uomo di Dio senza alcun sforzo vivrà la vita di Gesù. Forse ancora nella debolezza, non siamo ancora alla statura di Gesù Cristo, ma stiamo per fare alcuni forti passi di fede in avanti e Dio ci aiuterà. Torniamo alla parola del profeta Ezechiele, capitolo 18. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato, fatevi un cuore nuovo. Dobbiamo riconoscere ciò che potrebbe contaminare il nostro cuore dopo che è stato purificato e rinnovato da Dio. Dobbiamo allontanarlo da noi e non permettere che i cuori purificati dal sangue vengano nuovamente contaminati. Perché c'è la gloriosa promessa che il nostro Salvatore ha fatto nella predica sul monte: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. È una cosa di ricevere un cuore nuovo e puro da Dio, e poi spetta a te e a me allontanare da noi le cose che macchiano o contaminano questo cuore nuovo e puro, in modo che i nostri cuori rimangano lavati, puri e santi sotto il sangue dell'agnello, perché Cristo abiti in questi cuori e perché la speranza della gloria sia in noi e con diritto con diritto la speranza della gloria in noi, perché così è scritto: Cristo è in noi, la speranza della gloria. Dalla parte di Dio tutto è avvenuto: un nuovo cuore, un nuovo patto, una nuova vita. Tutto è stato fornito da Dio. Ora entriamo in questa alleanza con Dio. Ci lasciamo dare un cuore nuovo, uno spirito nuovo. E il suo spirito testimonia al nostro spirito in piena certezza di fede che siamo diventati figli di Dio. Tutto l'inferno può fare quello che vuole. Crediamo a ciò che Dio ha detto, perché la verità è vero. E tutto ciò che il diavolo vuole obiettare è comunque una menzogna. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Sì, come possiamo farlo? Solo eliminando tutti gli ostacoli, tutto ciò che si frappone a Dio, e lasciandolo governare e regnare nella nostra vita. Andiamo a Ezechiele capitolo 12, dal versetto 22. Figlio d'uomo, che proverbio è questo che voi ripetete nel paese di Israele quando dite: passano i giorni e ogni visione si è dimostrata vana. Poiché nessuna visione sarà più vana, né vi sarà più divinazione ingannevole in mezzo alla casa di Israele. Io infatti sono il Signore. Qualunque sia la parola che avrò detta, essa sarà messa ad effetto e non sarà più rinviata, poiché nei vostri giorni, casa ribelle, io pronuncerò una parola e la metterò a effetto, dice il Signore Dio. Io il Signore parlerò, e quello che pronuncerò lo metterò ad effetto, dice il Signore Dio. Io pronuncerò una parola e la metterò a effetto, così dice il Signore. Che parola meravigliosa! Chi può capire quello che è scritto qui, quale dimensione ha? Il nostro Dio vuole confortarci, vuole incoraggiarci a perseverare. Chi resiste fino alla fine sarà coronato. Quali sono i pensieri principali? Mettiamo fine al detto che dice la gente che dicono le profezie di Dio non avvengono, non accadrà nulla comunque. Prima questo, e poi il secondo: anche ogni profezia propria deve essere tolta una volta per tutte nella Chiesa del Dio vivente. Che Dio parli, possiamo contare su questo, e poi lo farà. Quando penso a tutto ciò che la gente ha profetizzato, che ha annunziato e che io ho creduto fedelmente e ingenuamente, è accaduto. Oh, allora sorge in me un po' di tristezza e dico: Signore, proteggimi che non ascolti un altro essere umano fino all'ultima ora della mia vita. abbiamo posto le parole dell'Apocalisse all'inizio di questa predica, il quarto capitolo, il quattordicesimo capitolo e il diciottesimo capitolo. La voce risuonò dal cielo, Dio parlò. Oggi si tratta del Signore che parla. E lo dico così, abbiamo commesso un grosso errore e abbiamo dovuto imparare lezioni difficili, lezioni amare, perché non abbiamo dato retta a certi passi della Bibbia. Sono partito dal punto di vista che le persone che esercitano i doni sono impregnati della stessa veridicità di Dio, come io devo stare davanti a Dio con la proclamazione della parola. Non mi è mai venuto in mente che le persone producono qualcosa da loro stesse. Ma sapete come siamo andati avanti negli anni? Quante volte abbiamo passato un'ora intera a tradurre una delle prediche più potenti del fratello Branham, e Dio ci ha parlato, e alla fine abbiamo tutti gridato al Signore: oh Dio, perché non ci parli adesso? Parlaci adesso. E cosa veniva dopo? Le persone si sono sentite toccate dentro, volevamo ascoltare, e poi sono arrivate profezie di vario tipo. E poi è arrivato il così, dice il Signore, e non era affatto così, dice il Signore. Abbiamo dovuto ricevere queste grandi lezioni, ma poi è arrivato il giorno in cui sono riuscito a dire con le mie labbra: nell'eternità non ascolterò più quello che dice la gente. Il punto doveva venire dopo aver dovuto bere il calice amaro fino all'orlo. Anche a me mi si è stata aperta la mente. Solo Dio è vero, ogni uomo è un bugiardo. E quando ci troviamo davanti al volto di Dio, ascoltiamo la sua parola, egli ci parla, non è vero? Poi parla attraverso la sua parola, e non abbiamo a che fare con una lettera morta, ma con una parola resa vivente, che ci è stata portata in questo modo. E riconosciamo il contesto della salvezza di Dio in questi giorni. Riuscite a vedere il collegamento con Amo 3, versetti 7 e 8? Il Signore Dio ha parlato. Non sono stati gli uomini a parlare, ma il Signore Dio. Chi dunque non dovrebbe profetizzare o trasmettere ciò che è stato detto da Dio? Non parlare al fuori di Dio, non aggiungere, ma ascoltare la parola di Dio, credere e dire ciò che Dio ha detto. Vengo alla fine con riassunto di questi preziosi pensieri. Il popolo disse: passano i giorni, ogni visione si è dimostrata vana. Quante volte viene la prova sui figlioli di Dio, e profondamente ci sorge la domanda: quanto tempo ci vorrà ancora finché tutto accadrà? Se tutto questo accadrà, credetemi, succederà, perché Dio l'ha detto nella sua parola, ecco perché accadrà. Lui è vincolato alla sua parola. Il Signore dice: io farò cessare questo proverbio. Quando pensiamo, possiamo pensare tutto si trascina e non succede nulla e così via. Dio vuole porre fine a questo pensiero, a questo tipo di parole, modo di parlare. Sono convinto che Dio abbia lavorato su di noi anche durante il periodo di siccità, che abbiamo imparato lezioni che ci saranno utili in futuro per non ripetere la stessa cosa e fare gli stessi sbagli. Il Signore dice: io farò cessare questo proverbio, non lo si ripeterà più in Israele. Di loro invece: si avvicinano i giorni in cui si realizzerà ogni visione. Versetto 23. Alleluia, lode e onore al nostro Dio. Non assomigliamo abbastanza spesso a queste persone. Signore, quanto tempo è passato e non succede nulla. Dio vuole, lo farà, porre fine a questi pensieri, a queste conversazioni. Il nostro Dio ha un tempo in cui pone le promesse sulla lampada e poi viene il suo tempo e la sua ora per adempiere la sua parola. E noi stiamo aspettando questo e non aspettiamo invano. Come certo che l'ha detto, così certamente lo compirà. Di loro invece: si avvicinano i giorni in cui si realizzerà ogni visione. Alleluia. Tutte le profezie della Scrittura. È così o no? Amen. Si avvicinano i giorni in cui si realizzerà ogni visione. Confronta questo con Pietro, che nessuna profezia è stata data per volontà umana, ma uomini santi hanno parlato da parte di Dio. E l'ultimo libro è comunque il libro della profezia. Beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte. Torniamo a questo fondamento e poi ci viene detto: poiché nessuna visione sarà più vana, né vi sarà più divinazione ingannevole. Amen. Sono pienamente d'accordo. Amen. Non era abbastanza forte. Dio ci ha promesso entrambe le cose. Amen. Ha promesso di fare ciò che ha promesso. E nel momento in cui inizierà l'adempimento del suo piano di salvezza profetizzato, che si sta avvicinando al compimento, in quel momento cesserà ogni discorso umano nella Chiesa del Dio vivente. Allora tutti noi parliamo solo il linguaggio divino, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, una sola conoscenza del Figlio di Dio. Non vedo l'ora che arriva, perché è passato il tempo. L'ora di Dio deve essere vicina, tutti i segni dei tempi lo indicano. O voglio vedere coi miei occhi la perfezione della Chiesa sposa. Voglio viverlo, voglio poter gioire con voi tutti di ciò che potremo proclamare insieme. Dio ha fatto grandi cose per noi, ha adempiuto tutte le profezie delle Scritture e tutto ciò che aveva annunziato si compie in noi, in te e in me. Sia lodato il nome del Signore. Il Signore Dio ha parlato e ciò che ha detto lo realizzerà. Il suo tempo è giunto, il compimento è arrivato. Ciò che è stato annunziato dagli uomini non si è realizzato. Ed è bene così che siamo arrivati a questo disonore. che il nostro udito spirituale sia sintonizzato unicamente sulla voce di Dio, sulla voce della Sua parola, e che possiamo dire sì e il Signore può dare il suo Amen. Che ci dia un cuore nuovo, uno spirito nuovo, una vita nuova. Che ci conceda la grazia di conservare i nostri cuori e le nostre menti in Gesù Cristo nostro Signore, per la Sua grazia, per la Sua fedeltà. E vogliamo anche pregare gli uni per gli altri affinché Dio aiuti i deboli, come è scritto, affinché i più deboli siano come Davide e i più forti come l'angelo del Signore alla loro testa. Con Dio tutto questo è possibile. Siamo tutti codardi e deboli, lo sappiamo, ma Dio è forte, Dio è potente, e chi è colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Possiamo solo dire: Signore, prendi tutto in noi, prendi tutto in noi, usaci come vuoi. Usaci e benedicici, alleluia, che parola preziosa. Rileggetelo in preghiera a casa e ringraziate Dio per questo, la sua ora, il suo tempo è arrivato. Siamo felici di non aver aspettato in vano. Non siamo gli sciocchi perché abbiamo creduto a Dio, e poiché abbiamo creduto a Dio non saremo svergognati, ma vedremo la gloria di Dio e sperimenteremo l'adempimento delle sue promesse. Questo è sì, amen, alla gloria di Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, amen. Alziamoci in piedi e preghiamo e ringraziamo il Signore, alleluia, alleluia. Signore, oggi ci hai parlato attraverso la tua parola. Non dove la gente dice qui è Cristo, lì è Cristo, non andate. E Lui è dove è la sua parola, alleluia, alleluia. Vogliamo baciare questa Bibbia, stringerla al nostro cuore, alleluia. Il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola rimane per sempre. E chi ti segue non rimane nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Tu hai detto: santificali nella verità, la tua parola è la verità. Alleluia. Santifica la tua chiesa, purifica la tua chiesa. Signore, riempici di Spirito Santo. Preghiamo anche per tutti coloro, Signore, che vengono ingannati dagli uomini. Oh, abbi pietà di loro, abbi pietà di loro, e riconduceli, fagli riconoscere che non si tratta di un'atmosfera umana a portarci alla presenza di Dio o a farci sperimentare la perfezione. Dio guida il suo popolo, Dio parla nella sua chiesa, alleluia. E chi ti ha capito può fare a meno di tutti gli altri discorsi, alleluia. Grazie, grazie a te. Tu sei meraviglioso, Signore. Accolgo con fede la tua parola, alla quale non avevo pensato prima per me e per noi personalmente oggi. Amato Signore, soprattutto quella parola di Ezechiele 12. Mio Dio, ci ho pensato prima in quella parola che nel versetto 18, ma quel dodicesimo nel capitolo 18, ma è diventato così nuovo per me quello che abbiamo letto in Ezechiele 12. È giunta la tua ora, l'ora del compimento di tutte profezie, è questa la tua ora, il tempo quando il tempo era compiuto, Dio mandò il suo figliolo. È sempre avvenuto, è sempre avvenuto. Alleluia. Signore fedele, noi non stabiliamo un'ora, ma tu l'hai già stabilita. Alleluia. Nel momento in cui inizi a confermare e realizzare le promesse e le profezie delle Scritture, nel momento in cui nessuno tra il tuo popolo può o vuole parlare, tu solo parlerai e ciò che dirai si realizzerà. Alleluia. Lode e onore al tuo nome glorioso. Tu sei grande e meraviglioso. Tu ti prendi cura dei tuoi. Anche oggi ci hai parlato dal cielo attraverso la tua parola. Ti ringraziamo. Alleluia. Al tuo nome glorioso. Alleluia. Alleluia. Amen.